Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
La decima edizione degli eventi letterari del Monte Verità ci ha invitato a riflettere sulle nostre odissee. Un invito non da poco, dati i tempi, ma anche un'occasione da cogliere senza paura. Tra gli ospiti più attesi della manifestazione, anche una scrittrice che si è sempre interrogata nei suoi romanzi sulla presenza della storia nelle nostre vite. Tant'è vero che all'incontro pubblico è stato dato il titolo «La storia come una favola antica». Raffaella Romagnolo era in Svizzera anche per promuovere il suo ultimo romanzo, di luce propria, Mondadori, appena uscito in lingua tedesca da Diogenes di Zurigo nella traduzione di Maya Pflug, come Das Flirren der Dinge, il luccichio delle cose. Maya Pflug, che già aveva tradotto con Bella Ciao, Destino, nel 2019 in corsa per lo Strega. Raffaella Romagnolo è piemontese, è nata a Casale Monferrato, vive a Rocca Grimalda al confine con la Liguria, terre alle quali è intimamente legata. Tra i suoi libri, tutti insigniti di numerosi riconoscimenti, ricordo anche L'amante di città, L'esordio, Un noir, genere che abbandona subito, La masna, La figlia sbagliata e il romanzo per ragazzi Respira con me. E ai giovani è sempre stata vicina, non soltanto come autrice, come docente in una scuola superiore e come docente di scrittura, che insegna nell'Officina Letteraria di Genova e nella Bottega di Storie e Parole di Cuneo. Quasi a volerci indicare che lo scrivere e l'insegnare sono indistricabilmente correlati per lei, uniti. È interessante notare questo rapporto, che quantomeno è di stretta vicinanza, alla luce di quel che leggiamo nella scheda di presentazione del suo sito internet. Da bambina adoravo leggere. Fiabe, libri per ragazzi, i primi romanzi. Sognavo di trascorrere la mia vita tra i libri. Adolescente ho provato a scrivere racconti miei, ma non ero soddisfatta. Così ho cominciato a studiare come sono fatte le storie. È da qui che è partita la nostra conversazione con Raffaella Romagnolo, dalla scoperta del mondo attraverso la lettura, dalle storie, dalla storia.
A volte nei siti internet, no, si fanno dei testi che non è che siano proprio il massimo della sincerità. In questo caso però devo dire che sono stata piuttosto sincera e tutto il mio percorso di studi si è declinato, no, nel tentativo di veramente cercare di capire come sono fatte le storie. Anche per questo ho deciso di fare lettere, con un percorso che dal punto di vista intellettuale per me è stato di grande soddisfazione, perché ho avuto un maestro importante che è stato Edoardo Sanguinetti, e quindi mi sono laureata con lui, poi ho seguito il dottorato e devo dire che però finché sono rimasta nell'ambito universitario non me la sono mai sentita in realtà di prendere in mano la penna, di darmi la possibilità di essere autrice, perché il bello di avere grandi maestri è che veramente è sfidante, è un cambio nella tua vita, lasciano un'impronta fondamentale ed è una cosa preziosa che io auguro a tutti i ragazzi, insomma. Nello stesso tempo però un grande maestro può essere anche un grande ingombro e quindi ti senti, magari se sei già anche portato a giudicarti, ti senti anche giudicato di più. Quindi io ho avuto veramente bisogno di uscire dall'università per dare ascolto a quello che invece era una spinta che c'era già prima, da lettrice appassionata, vorace. E ho cominciato, ho cominciato in quello che per me era una cosa più semplice. Poi vabbè, Ungaretti direbbe che ardevo di inconsapevolezza nel momento in cui l'ho fatto, però ho pensato che se volevo provare a scrivere qualcosa, forse la cosa migliore era provare con un romanzo di genere, pensando stupidamente che fosse più facile andare in fondo, perché la narrativa di genere ha delle regole che, diciamo, in qualche modo sono codificate. E così ho scritto questo primo giallo, questo primo detective story, che è un romanzo che io giudico modesto, ma onesto. E poi ha avuto però una inaspettata fortuna, perché questo gialletto, uscito per un editore anche molto piccolo, che aveva una distribuzione poco più che regionale, è stato in modo assolutamente fortunoso notato da un critico importante che all'epoca scriveva sull'inserto domenicale del Sole 24 Ore. E questo ha aperto una serie di strade possibili. Sono stata invitata a festival, cioè io non capivo cosa stava succedendo, ve lo dico sinceramente. La cosa che però è importante a un certo punto, che è arrivata in quel momento, è stata la telefonata di un editore nazionale che era PM, e loro, avendo letto questo gialletto, veramente mi chiesero se avevo qualcosa di pronto. E quello è stato veramente un momento di svolta della mia vita, perché lì allora mi sono fermata e ho detto: ma tu cosa vuoi fare? Cioè, hai questa occasione. Davvero Raffaella Romagnolo è una scrittrice di gialli, vuole scrivere romanzi di genere? E ho cercato di essere onesta con me stessa, non era quello che volevo scrivere. E lì ho osato, cioè ho proposto, non avevo niente di pronto. Loro hanno chiesto: ha qualcosa di pronto? Io ho detto: certo, ma non avevo niente di pronto. E ho proposto un progetto. Questo progetto si intitolava La Masnà, che è una parola piemontese per dire bambino o bambina. E loro l'hanno accettato, che anche per, io anche quando lo racconto dico: dai, non è vero. Invece no, loro l'hanno accettato, mi hanno fatto un vero contratto su questa idea e hanno messo una scadenza. Questa scadenza era circa un anno dopo, un anno e mezzo dopo, adesso non ricordo. Io ho impiegato 3 anni e mezzo a scrivere La Masnà e loro hanno aspettato. E poi hanno pubblicato questo libro e quello è stato proprio un momento di svolta, perché ricordo che scrivendo il primo capitolo della Masnà ho detto: ok, io devo fare questa cosa qua. Però era già il secondo libro, ecco.
Era già il secondo libro. Sicuramente l'editore PM credeva nelle sue capacità, nelle sue doti, probabilmente quel romanzetto giallo dell'esordio aveva e portava in sé qualcosa che forse lei non è
modesto,
disposta a riconoscere, modesto. Magari. Ha avuto grandi apprezzamenti anche da parte dei lettori, in realtà. I lettori che sono riusciti ad arrivare a quella
edizione. No, perché il libro non usciva, oltre dai 80-90 chilometri dalla casa editrice non lo trovavi proprio, era proprio...
Con La Masnà, Raffaella Romagnolo irrompe nella sua biografia di scrittrice non soltanto la presa di coscienza, la consapevolezza di poter diventare veramente una scrittrice, ma irrompe la storia. La storia anche con la S maiuscola, intendiamoci. Benché in qualche modo fosse già presente tra le trame del giallo, non arriva per caso la storia nella Masnà.
No. La Masnà è un romanzo che copre 70 anni più o meno di storia, a partire, diciamo, gli eventi proprio dal 1935 fino agli anni 90 più o meno, e copre la storia di una famiglia contadina traguardata attraverso le 3 donne principali di questa famiglia. È un testo a piena focalizzazione femminile, quindi c'è una capostipite, una nonna, una figlia, una nipote, e all'interno della loro storia si riverbera naturalmente la storia nazionale, anche se quello resta un romanzo molto più legato all'aspetto delle relazioni tra i personaggi che al tentativo di mettere a fuoco attraverso la narrativa quello che può essere uno snodo storico attraversato dal paese. Questa è una caratteristica più degli ultimi romanzi. Certo, c'è questo retroterra storico, ma forse l'interesse principale in quel libro è un altro.
Sicuro, viene recuperato questo interesse per la storia negli ultimi lavori. Infatti alla Masnà seguono Tutta questa vita e La figlia sbagliata, che sono romanzi in cui la storia con la S maiuscola viene in parte accantonata, e la storia di tutti i giorni, la vera protagonista, quella che riguarda l'adolescenza in Tutta questa vita, la vita di un'anziana coppia apparentemente normale nella figlia sbagliata. La vita quotidiana, quindi la storia di tutti i giorni, c'è sempre una contrapposizione nei suoi libri tra questi due elementi che si incrociano, si sovrappongono, si scontrano, ed è forse in questi due romanzi che piano piano lei cresce anche narrativamente.
Ma su questa cosa vorrei dire una cosa proprio sulla scrittura da questo punto di vista, perché penso che magari possa essere di un qualche interesse, ecco, per i lettori. Una cosa che io ho scoperto scrivendo La Masnà, in realtà, quindi questo secondo romanzo, che in realtà è il mio primo romanzo dal punto di vista emotivo, sentimentale, di investimento personale, è che effettivamente a scrivere si impara scrivendo. Probabilmente vale anche per molte altre attività, perché è la storia che hai in testa, quel barlume che hai in testa, che ti obbliga a trovare gli strumenti per poter esprimere ciò che vuoi fare. E quindi in questo senso anche lo stile, il modo di raccontare deve essere, dal mio punto di vista, estremamente flessibile, adattarsi molto all'idea che ti è venuta e che ti sembra convincente. Per questo un romanzo come La Masnà ha uno stile di scrittura molto diverso dagli altri due che hai notato. Lì la mia idea era fare una sorta di epopea di queste donne qualunque, perché le protagoniste della Masnà sono persone umili, per usare una parola manzoniana, sono veramente di quelli trascinati dalla storia con la S maiuscola, ma non protagonisti. E per farlo io avevo bisogno, o volevo, una lingua che avesse un tasso di letterarietà abbastanza alto, perché volevo dare a queste storie una dignità letteraria, e lo facevo attraverso la lingua e lo stile. Gli altri due romanzi che hai citato, Tutta questa vita e La figlia sbagliata, invece non avevano assolutamente quell'ambizione. Infatti, quando uscirono sia l'uno che l'altro, i lettori e le lettrici della Masnà rimasero un po' spaesati, perché sembrava scritto da una penna diversa. Invece io, in questa plasticità dello stile, in questa importanza di adattare la lingua che scegli e lo stile e il ritmo e tutti gli aspetti formali alla storia che stai raccontando, io in questo credo moltissimo.
È molto interessante questo elemento che sta evidenziando. Nei romanzi che abbiamo menzionato, Tutta questa vita, La figlia sbagliata, in parte anche La Masnà, entrano in gioco proprio queste figure di donne che saranno presenti in tutti i libri successivi, tra l'altro. Spesso donne qualunque, ma qualunque in senso assolutamente nobile, e qui diventa a maggior ragione interessante il discorso che fa sulla valorizzazione di questi personaggi attraverso lo stile
che non hanno voce,
e la scrittura, perché non hanno mai avuto voce e visibilità. C'è un elemento che non ha a che fare con lo stile, nel caso specifico, che però accomuna questi protagonisti, queste protagoniste, certamente la vita di provincia, alla quale sono fortemente legate. Ma è una vita di provincia da cui scaturisce un dolore esistenziale, un dolore di vita. Mi piace a questo proposito leggere le parole che di lei ha scritto un autore piemontese, pregevolissimo, Ugo Riccarelli, scomparso troppo presto, premio Strega per Il dolore perfetto, che è un libro meraviglioso a proposito di dolore. E Ugo Riccarelli ha scritto: Raffaella Romagnolo sa raccontare il dolore non per allontanarlo, ma per affermarlo come elemento vitale. Sono parole che vanno nel segno.
Quando ho letto la recensione di Riccarelli sono sciolta completamente, perché io avevo una grande ammirazione per Ugo Riccarelli. Devo dire che anche in qualche modo, anche nell'ultimo romanzo, c'è una specie di omaggio al Dolore perfetto, che è un libro veramente molto molto bello. Certo, sono storie spesso dolorose, soprattutto poi quando si va ad affrontare quelle che sono state le ricadute sulla gente comune, sugli umili, come dicevo, delle grandi ferite storiche del Novecento. È chiaro che ti trovi a raccontare delle grandi tragedie, insomma. E effettivamente, però, avere anche un po' il coraggio di lasciarsi portare dentro, di attraversare, forse anche in modo catartico, no? Questa cosa, secondo me, è un elemento che, diciamo, una strada che la letteratura può percorrere in modo fecondo e positivo, insomma, lasciandoci qualcosa di buono.
D'altro canto, per ricollegarci in modo, se vogliamo, anche un po' scherzoso al titolo di questa conversazione, Favola antica, non c'è dolore senza favola, e la favola è sempre narratrice di dolore. La provincia, dicevo prima, fuori di retorica, la povera gente che deve fare i conti ogni giorno con le difficoltà del vivere quotidiano, che spesso si incrocia, si scontra con la storia, invece quella con la S maiuscola, come diciamo in italiano. È il caso proprio di Destino e del suo ultimo romanzo di Luce Propria, e le chiederei proprio di raccontarci in due parole la vicenda di Luce Propria.
Posso dire una cosa, sì, prima? Volevo dire una cosa su questa cosa del femminile e del maschile, perché è una cosa che mi sta molto a cuore. Cioè, Destino è un libro che ha una protagonista principale, Giulia Masca, e la seconda protagonista è un'altra donna, che è la sua amica, che si chiama Anita. E gran parte di questa storia è narrata, diciamo, secondo quello che hanno vissuto loro. Gran parte, però, non tutto. Cioè, lo sforzo che ho cercato di fare è anche un po' di, diciamo, spostare la focalizzazione ogni tanto, di integrare. Perché la trama di Destino, volendo, per tanti aspetti è molto simile a un film che magari molti di voi ricorderanno, che è Novecento di Bertolucci. Cioè, abbiamo al centro una famiglia di mezzadri, adesso fidatevi, c'è dentro. Anche qui c'è un'evoluzione dalle lotte mezzadrili, poi si arriva al fascismo, alla liberazione, insomma c'è... Ha veramente tanti punti di contatto la trama, ma se io vi chiedo, per favore, ricordatevi un po' chi sono i protagonisti di Novecento, a tutti vengono in mente Burt Lancaster, Gérard Depardieu, o come si chiama l'americano?
De Niro.
De Niro, bravi, bravissimi, preparatissimi. Okay. C'è qualcuno che si ricorda qualche donna? Perché è brava lei, ma non se la ricorda nessuno. Cioè, questo perché? Perché Novecento di Bertolucci è... legittimamente, intendiamoci, raccontato a focalizzazione maschile, cioè questa storia è raccontata stando accanto agli uomini di questa storia, nel che non c'è niente di male, però è una scelta. Quando uno scrittore scrive deve scegliere il punto di vista, deve scegliere una focalizzazione. Bertolucci l'ha fatta così. Il problema è che siamo molto abituati a sentirci raccontare, o dai film o anche dai romanzi, la storia recente, la storia del Novecento, con una focalizzazione maschile, e la percepiamo come una focalizzazione di grado zero, cioè come è andata così. In Destino io ho provato a, diciamo, equilibrare un po' il punto di vista. Nel caso di Luce Propria, questa cosa l'ho spinta ancora più avanti, perché il protagonista di Luce Propria, e qui vengo alla domanda, è un maschio. È un bambino che si chiama Antonio Casagrande, che è più di un orfano, è un esposto, quindi uno di quei bambini abbandonati nella ruota dell'ospedale di Pamattone, che era un ospedale attivo intorno alla metà dell'Ottocento a Genova, e abbandonato, quindi un bambino che non ha nessuna informazione anche su quello che era la sua famiglia, la sua provenienza. Lui è il protagonista. La sua vita cambia nel momento in cui, ormai è già grande, ha già quasi 12 anni, sta per compierli, arriva all'ospedale di Pamattone, in questa sorta di ospedale che era anche orfanotrofio, come vi dicevo, un personaggio effettivamente esistito, che si chiama Alessandro Pavia, e che faceva il fotografo, quindi metà dell'Ottocento, mestiere estremamente moderno, no? E Alessandro Pavia lo sceglie. Lo sceglie come possibile assistente, nonostante questo ragazzino abbia una menomazione, perché ha un occhio sostanzialmente cieco, un occhio che è sostituito da una pupilla bianca, e però lo sceglie per fare il fotografo. E il romanzo percorre la vita di Antonio Casagrande a partire da quel momento di svolta nel suo apprendere poi l'arte della fotografia, e lo segue un po' in quello che è la storia dell'Italia di quel periodo fino alla Prima Guerra Mondiale. La sua giovinezza coincide con l'infanzia e la giovinezza dell'Italia stessa, che si è appena formata, insomma. Quindi è un libro che va in qualche modo a arricchire la visione di Destino facendo un passo indietro. Alcuni personaggi sono comuni, perché ritornano di Luce Propria alcuni componenti della famiglia Leone, che è la famiglia dei mezzadri, protagonista anche in Destino.
È il momento di una breve lettura. In questo caso la protagonista del passo è una ragazza, che definiamo ragazza, si parte dai 20 anni, poi viene ripercorso un po' il suo cammino. È una prospettiva decisamente particolare.
Sì. Allora, abbiamo scelto anche qui un personaggio particolare all'interno del romanzo, perché voi potete immaginare questo ragazzo a un certo punto resta solo, nel senso che Alessandro Pavia, che era un personaggio su cui se poi si vuol parlare si chiacchiera, ma insomma è costretto a scappare, a lasciarlo. Lui ha intorno ai 15-16 anni, vive nei vicoli di Genova, ha imparato l'arte della fotografia e si trova a frequentare i luoghi che frequentava il suo maestro, quello che lui chiamava il padrone, no? E uno di questi luoghi è un bordello, come Genova nei vicoli è nota per questa cosa, insomma. E quindi anche nella seconda metà dell'Ottocento c'erano, con tanto di tarifario. È stato interessantissimo informarsi su tutta questa cosa qua. Il vero nome di Madama Carmen è Rosetta. 30 anni prima, in collina, guardava le capre e 7 tra fratelli e sorelle. Aveva un innamorato, il comandante Pietro Migliavacca, che sul brigantino Giovinezza trasportava legno e spezie tra il Mar di Marmara e Gibilterra. In ogni porto affidava al servizio postale biglietti stracciacuore che Rosetta riceveva settimane, mesi dopo. Li leggeva di nascosto, aveva imparato da sola, con un abbecedario e i santini che distribuiva il prete. Leggeva e guardava le capre. Di notte sognava datteri, pepe, cinnamomo. Quando il comandante Migliavacca smise di scrivere, Rosetta mollò il gregge, mollò madre, padre, fratelli e sorelle, a piedi raggiunse Genova, poi il porto, poi l'ufficio dell'armatore. Il Giovinezza era tornato in porto regolarmente. L'unico Migliavacca contratto era marinaio semplice. Le note del Nostromo dicevano che era stato arrestato per furto nel porto del Pireo e lo definivano sfaticato, dedito al vizio e perfino poeta. Rosetta guardò il mare e pensò di affogarsi. Guardò la montagna e pensò di schiantarsi in un dirupo. Le rimasero i vicoli. Si mise in gramaglie, si pittò gli occhi e le unghie e cominciò a fare la vita. Molti trovavano eccitante una vedova neanche ventenne con un giro vita che stringevi tutto a due mani e un culo che sembrava un pallone frenato. Rosetta la vedova non aveva mai visto tanti soldi. Imparò a contare da un usuraio di Piazza delle Oche che le faceva pagare le lezioni in natura. Imparò a scrivere da un professore di lettere che la spogliava recitando Petrarca. Molti trovavano eccitante nel nero dei vicoli scoparsi una che sapeva leggere, scrivere e far di conto. Qualche anno dopo, prossima alla trentina, Rosetta la vedova si misurò il girovita e si accorse che non era più quello di una ragazza cresciuta a erbe amare e castagne. Merda, pensò. La vecchiaia era sul punto di travolgerla. Allora svuotò il vaso che teneva sulla scansia più alta, contò i risparmi, affittò un quadrilocale in vicoluna, lo arredò come si conviene a un bordello di terza classe e divenne Madama Amaranta. Orario continuato, dalle 2 del pomeriggio a mezzanotte, prezzi popolari. 70 centesimi per i 5 minuti di una semplice, una lira per la doppia. Il vaso non bastò più a conservare i risparmi. E lei cominciò a investire in titoli emessi da 3 diverse compagnie di navigazione transoceanica, tutte con base a Genova. Per il suo 40° compleanno il girovita era cresciuto, ma lei aveva smesso di misurarselo. Grazie all'incremento del traffico passeggeri verso le Americhe, anche le sue rendite potevano definirsi floride. Trasferì allora al casino nei locali di Vico Falamonica, scelse arredi adatti a un bordello di seconda classe, raddoppiò il personale e si fece chiamare Madama Carmen.
Grazie.
Raffaella Romagnolo.
No, posso dire ancora una cosa di Madama Carmen? Allora, ha detto una cosa Tullio Pericoli nella sua presentazione che mi ha molto colpito, ha parlato della deviazione, no? Di quando lui ha un'idea nuova, comincia a lavorare, fa il progetto, no? Poi questa cosa va avanti, poi a un certo punto succede qualcosa che gli porta via la trama, diremmo in senso letterario, no? Quel cambiamento non previsto e il riconoscimento che però è la strada giusta. Ecco, Madama Carmen è la mia deviazione. Madama Carmen doveva essere nel mio progetto iniziale un personaggio che faceva colore, cioè questo qui stava nei vicoli, gioco forza che andasse a... Poi tra l'altro fotografa queste prostitute, la pornografia c'era fin dalle origini nella fotografia, però doveva essere fare colore. Ma quando ho cominciato a scrivere di lei, è un personaggio che si è imposto, io non potevo abbandonarla nel secondo capitolo dove compare. E se uno poi ha la pazienza, la bontà di leggere tutto il libro, si accorge che in realtà è centrale nello sviluppo della storia, centrale nello sviluppo del personaggio. Quindi io sono assolutamente consapevole che noi facciamo tante belle chiacchiere sulla scrittura, tante belle cose, ma siamo consapevoli di pochissimo di quello che succede nel processo creativo. Non abbiamo consapevolezza fino in fondo, ma non fino in fondo, non abbiamo gran parte della consapevolezza, nonostante i dottorati in scienze letterarie, questo voglio dire.
Bisogna però informarsi e studiare per scrivere. Sì. Parlava di fonti.
Certo.
Le fonti nel
come
mondo
fatto
della...
un bordello di Genova nella seconda metà dell'Ottocento, cioè ho dovuto lavorare per capire, non è che uno la sa subito.
Bisogna
cosa.
Anche sapere dove andare a raccogliere le informazioni.
Anche quello. Dici che ho delle frequentazioni ambigue se so queste.
Non mi permetterei mai. Raffaella Romagnolo, grazie mille.
Grazie Massimo, grazie. Grazie a tutti voi della pazienza. Grazie.
Termina così l'incontro con Raffaella Romagnolo, registrato dal vivo agli eventi letterari del Monte Verità, decima edizione. Un incontro che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet rsi.ch/Geronimo. State bene e buona lettura da Massimo Zenari.